This one's dedicated to all the freaky people out there. All us lovely freaks and weirdos. We're just trying to make it through life, you know what I'm saying? Sometimes it's rough out there. Let's try to keep a sense of humor.
Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Stay Human. Can I hear it once again? Boom, bye. Tell your neighbor, tell a friend. Every box got a right to be booming. Because the streets are alive with the sound of boom, bye. Can I hear it once again? Una puntata, quella di quest'oggi, dove si suoneranno solo canzoni figlie della working class. Chiacchiereremo con autori di un paio di libri legati a figli della classe operaia. Ma come sempre iniziamo andando in Africa.
Je connais qu'un seul endroit, mais c'est pas fréquentable, où on joue ce blues-là, aussi noir que le sable. Je connais qu'une seule voix, qu'on est vraiment capable, c'est profond, plus fort que toi. Il n'est pas responsable. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un chant de poussière. Fallait partir, laisser là tes rêves et cette guerre, et l'or noir que tu n'as pas, pour tous ces mercenaires qui ont du sang sur les mains, jusqu'au bout de l'enfer. Cours plus vite, ne dis rien, sous cette pluie de fer. Tu n'en parles jamais, toi, toi mon ami, mon frère. Qui as-tu perdu là-bas, couché dans la poussière? Je veux du sang pour 20 carats, des diamants, des rivières. Pétrolier du Panama, vos dollars m'exaspèrent. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un champ de poussière.
Mon amour, mon amour.
La nostra incursione africana quest'oggi ci ha portato in Angola, era Bonga accompagnato da Bernard Lavillier in un brano che si chiama proprio Angola. Ma giriamo pagina, ci ascoltiamo un brano dei Beatles, il perché lo capirete subito dopo. Il brano che abbiamo appena ascoltato l'avete riconosciuto tutti, è Please Please Me dei Beatles. Non parliamo però dei Beatles, o meglio, parliamo di uno dei Fab Four, di Ringo Starr. L'ottimo pretesto è un libro, Ringo Starr batterista, volume scritto da Antonio Bacciocchi, edito per i tipi di Lo. Antonio è collegato con noi telefonicamente. Antonio, bentornato sulle frequenze di Radio Popolare.
Grazie a voi, eccomi qua.
La prima domanda so che non è per niente originale, ma è doverosa. Lui, Ringo, passa per essere quello più scarso dei Beatles. Il fumetto Topolino tu scrivi nel tuo libro che non è il più scarso ma il più tranquillo. Però una nomea è spesso Vox Populi, non è Vox Dei. Tra i quattro lui...
Allora, innanzitutto... viene considerato il più sfigato dei Beatles.
Sfigato. Penso
che miliardi di persone avrebbero dovuto essere il più sfigato dei Beatles. Ma a parte questo, il libro è stato scritto anche appositamente per smentire.
Per smentire questa
vulgata.
Cosa.
Perché infatti vado ad analizzare un po' tutto quello che ha fatto con i Beatles, proprio brano per brano, adesso, non in maniera noiosa, ecco, ho cercato di dare una visione di quello che vede un batterista. Io sono batterista, sì. Pure io scarso, sfigato da una cinquantina d'anni, e i batteristi hanno tutta un'altra visione di quello che accade su un palco, no? Vedono tutti di spalle e sono confinati là dietro. Parlando seriamente, Ringo Starr è stato un eccellente strumentista che si è adattato alla perfezione innanzitutto alla versatilità dei Beatles, che ricordiamo passano nelle loro carriere dal rock and roll al valzer, dal soul al folk, dalla sperimentazione a cose jazzate, eccetera eccetera. Quindi avere un batterista che in qualche modo si è adattato a tutti i voleri di John, Paul e di George, insomma, bisognava essere molto in gamba.
Non è da tutti. Tra l'altro, in una sezione del libro raccogli i pareri su di lui di numerosi colleghi batteristi, dal batterista di Springsteen all'ex batterista degli Statuto, per dire, in mezzo ci può stare tutto, e si scopre che effettivamente ha molti estimatori.
No, certo, ma anche perché ricordiamoci adesso, contestualizziamo un attimo la cosa. Lui nasce con i Beatles nel 62, quando tutti i vari gruppi che poi hanno fatto la storia del rock ancora non c'erano, quindi è stato un innovatore perché ha cominciato a suonare in maniera diversa rispetto agli altri batteristi che fino ad allora avevano fatto parte della storia del rock and roll, che in realtà erano jazzisti che si prestavano a questa nuova musica che era una sorta di blues, rhythm blues accelerato eccetera. Ma Ringo Starr rivoluziona anche il modo di suonare la batteria, innanzitutto con l'impugnatura delle bacchette che non è più jazzistica, quindi di traverso, ma è dritta, proprio per dare anche più potenza. E se noi ascoltiamo le registrazioni dal vivo del primo periodo dei Beatles, sentiamo che c'è uno che picchia come un fabbro, per cui cioè, apparentemente poteva sembrare uno un po' così di secondo piano, in realtà insomma uno che ci dava molto dentro. Poi è stato anche il collante a livello così umano con gli altri tre, che insomma da un certo punto in poi hanno cominciato ad essere un po' litigiosi l'uno con l'altro, avevano un po' di manie di ego, lui era là al suo posto, cercava di insomma smussare un po' il tutto, non ce l'ha fatta perché poi nel 70 il gruppo si è sciolto, ma anche se ha provato disperatamente nel suo terzo album solista, che si chiamava proprio Ringo, di rimettere insieme, ha chiesto un brano a George, uno a John, uno a Paul, per insomma in qualche modo ritornare ai Beatles. Hanno mandato un brano a testa, hanno suonato nel disco, ma mai insieme. Tra l'altro un piccolo appunto che faccio anche sul libro, che così insomma, John, Paul e George, quando gli hanno dato dei brani, non gli abbiano concesso sti grandi, soprattutto i brani un po' sembravano un po' degli scarti, comunque insomma lui se ne è fregato e ha fatto i suoi dischi con le firme anche degli ex compagni e ne ha un po' approfittato in questo senso,
certo,
di queste amicizie eccellenti.
Io mi rivolgo adesso all'Antonio Bacciocchi, batterista, no? Prima abbiamo aperto questo collegamento ascoltando Please Please Me, che è un brano per chi volesse stare attento, prestare un orecchio al lavoro di Ringo in questo brano, è uno di quei brani dove si capisce che il ragazzo ci sa fare.
Sì, era il 1963, ricordiamoci che i Beatles hanno fatto molta gavetta ad Amburgo, al Cavern di Liverpool eccetera, però quando decisero di cambiare batterista con mandando via lo sfortunatissimo Pete Best, due mesi prima che facessero il primo 45, pochi mesi prima di diventare i Beatles famosi, appunto chiamarono Ringo Starr a sostituirlo, ma non perché così fosse una scelta casuale, ma perché cercavano il migliore sulla piazza Liverpool. Il migliore era lui, che anche lui era stato già ad Amburgo, aveva fatto una lunga gavetta con un altro gruppo, Rory Storm and the Harkins, cantava anche con loro, quindi era uno che sapeva già stare sul palco benissimo, sapeva già suonare rock and roll e tanti altri generi musicali, e in Please Please Me si sente proprio che quando ci sono questi crescendo c'è uno dietro che picchia forte, che dà proprio il senso del crescendo del brano, e quindi insomma diciamo che è stato secondo me fin dall'inizio un elemento assolutamente importantissimo. Poi arrivo a dire nel libro che i Beatles sono stati il 20% di ognuno ha dato l'identità ai Beatles, senza ognuno dei quattro probabilmente non ci sarebbero mai stati Beatles, per cui Ringo si prende il suo 25% di merito
e se lo porta a casa. Una curiosità, Antonio: il ruolo del batterista in una band a quale ruolo di calciatore di una squadra di calcio potrebbe essere paragonato? Il mediano? Non so.
È una bella domanda. No, il regista, io direi.
Ah, comunque, il regista addirittura, sì, il numero 10.
Un Gianni Rivera, magari alcuni possono fare anche il Maradona, ma sono pochi. Però diciamo che un regista, io sono tifoso cagliaritano, quindi direi un Bruniera, un Ricciotti Greatti, cito calciatori che hanno vinto,
certo,
l'unico scudetto del Cagliari. Però vuol dire il regista che in qualche modo dalla dietro dal tempo, no? Quindi se dal tempo un po' troppo veloce il gruppo deve andare più veloce, se lo fa lento deve andare lento, deve cercare di coprire le magagne, magari uno manca una nota, così, cioè tu magari vai lì a dare un colpo di piatto o di timpano per coprire.
Guarda, mi è venuta un'idea, un Picchio De Sisti. Picchio De Sisti è un buon regista.
Sì.
Potrebbe andare, Picchio De Sisti, ok.
Sì, un Picchio De Sisti, sì, è un ottimo esempio. Insomma,
ci sta.
Anche lui lo sfigato dei centrocampisti, no? Quello che insomma
e quindi
in nazionale ha giocato poco, però insomma
abbiamo trovato un'altra assonanza. Ti chiedo anche una battuta sull'uomo Ringo Starr. Lui arriva dalla working class, ricordiamolo.
Un altro mito da sfatare, che ha sempre voluto i Beatles carini, belli, vestiti, educati. In realtà erano quattro teppisti, veramente delle bestie, perché comunque sono cresciuti a Liverpool, quando Liverpool negli anni 50 era un porto in cui finiva, insomma, parecchia gente di malaffare, e lui è cresciuto a Dingle, che era il quartiere operaio, periferico, è cresciuto senza il padre che lo ha abbandonato a 3 anni, è cresciuto molto malato, ha avuto parecchi problemi di salute, e per cui, insomma, diciamo che l'unica cosa che ha voluto fare nella vita era suonare la batteria. C'era fatta più che discretamente, e è sempre stato uno molto semplice, comunque è quello che vediamo anche nel film recente Get Back, che, insomma, cerca di sdrammatizzare i momenti, cerca di trovare le cose più essenziali. Ci sono degli aneddoti in tal senso: quando i Beatles incidono Abbey Road, decidono inizialmente di chiamarlo Everest, da una marca di sigarette, e Paul McCartney, che aveva l'idea, insomma, un attimino così, dice: andiamo a fare la foto sul Monte Everest, prendiamo un aereo privato, atterriamo vicino alle falde alle del Monte Everest, e facciamo sta foto con dietro l'Everest. E loro si guardano un po' perplessi, ci pensano un po', e Ringo poi dice: ma perché non scendiamo giù per strada, attraversiamo le strisce e ci facciamo la foto lì, abbiamo finito il discorso. E loro accettano, che in effetti è un po' più pratica la cosa. Anche quando vogliono fare il famoso concerto per ritornare insieme, che poi faranno sul tetto dell'Apple Records, anche lì volevano farlo innanzitutto in un teatro romano in Libia, poi ad Hyde Park, sotto le piramidi d'Egitto, e anche lì Ringo dice: ma perché non lo facciamo qua sopra il tetto, che c'è spazio? Beh, buona idea, e vanno lì a fare. Quindi, diciamo, quello un po' più pratico di tutti gli altri, è anche quello più simpatico, se vogliamo, ovviamente.
Senti, in questa nostra operazione di rivalutazione di Ringo Starr dobbiamo anche ricordare che di sicuro non era una persona avara. C'è una sezione divertente del libro dove racconti una serie di aneddoti, e ce n'è una relativa alla prima edizione del White Album, un album del 68 che fu stampata con un numero progressivo per ogni copia, e qua racconti che in effetti non era tirchio.
No, anzi, lui poi, vabbè, innanzitutto è uno il cui patrimonio è valutato a 350 milioni di dollari, per cui non fa fatica, però in generale, per dirvi, si è fatto dare dagli altri, alla fine gli hanno concesso la copia 00001, che poi lui ha venduto per fare in beneficenza. Lui ha fatto una fondazione di beneficenza in cui aiuta homeless, insomma, gente più povera, in cui ha distribuito molti fondi senza pubblicizzare molto la cosa, spesso vendendo magari una sua batteria che aveva usato con i Beatles, oppure i suoi vestiti, eccetera, e continua a mantenere appunto questo tipo di attività. Che ha fatto veramente molto, molto bene. Ecco, insomma.
Tonio, una battuta sul Ringo Starr solista?
Ecco, diciamo che lì si è fatto un po' prendere la mano, un po' perché quando ha sciolto i Beatles poi è finito in un lungo periodo di dipendenza, eccetera, per cui, insomma, non si rendeva molto ben conto che la sua voce non era eccelsa a fare album a ripetizione, in cui cantava 12-15 pezzi, forse era un po' eccessivo, e infatti è stato un po' penalizzante, ecco, questa cosa qui, perché si conta sulle dita di una mano, insomma, i solisti belli. Però devo dire, una cosa che mi ha stupito proprio in questo senso è che è appena uscito a gennaio il suo nuovo album, lui ha 84 anni, adesso ne compie 85 tra un mese, si chiama Look Up, è annunciato come un album country, mi aspettavo una solita miagolata country, così invece in realtà, grazie anche al produttore T-Bone Burnett, che è uno, insomma,
vabbè, mica
che
l'ultimo
ci sa fare, ha fatto un bellissimo disco, cioè cantato bene, suonato bene, non è solo country ma c'è anche blues, rhythm blues, rock, e dimostra di essere ancora in piena forma. Tra l'altro, un altro aneddoto esclusivo per Radio Popolare, sì. Quest'estate sono stato contattato da un'agenzia per organizzare un concerto di Ringo Starr in Italia, quindi mi hanno chiesto un po' di contatti, mi hanno chiesto un po' di dati, così. E lui alla fine, insomma, non riesce a fare quest'anno il tour, perché ha già il concerto in Italia, perché ha già un tour in programma in America, insomma, non se l'ha sentito così, però ci ha dato appuntamento al prossimo anno. Ora che un 85enne ti dica no, lo facciamo un altro anno il concerto, cioè dimostra che è spirito ancora, ecco, cioè, un altro anno, 86 anni, ma perché no? Cioè, quindi non guarda ancora avanti con molta fiducia e sempre con molta, con questo aspetto solare che, insomma, me lo fa amare ancora di più.
Certo, Antonio, mi raccomando, appena hai qualche data o più preciso, faccelo sapere. Noi ricordiamo ancora Antonio Bacciocchi, Ringo Starr, batterista, edito per i tipi di Lo Edizioni. Abbiamo aperto con Please Please Me, invece chiedo a te, Antonio, un brano con cui chiudere questa nostra chiacchierata.
Allora, rimaniamo nei Beatles. Adesso io vi farei ascoltare Here Comes the Sun, un brano di George Harrison su Abbey Road, che sembra, in questo, è proprio un brano che dimostra la capacità di Ringo, sembra un brano molto semplice, una ballata. Se però ecco, uno ha un orecchio un po' esperto, capisce che invece continua a cambiare tempo, si passa dai 4 quarti a 6 quarti, a 7 quarti, sono battute difficilissime, e Ringo lo fa sembrare come un brano semplicissimo da eseguire. Voi batteristi provate a eseguirlo e qualche problema lo troverete, insomma.
Ce l'ascoltiamo e noi torniamo subito dopo la pubblicità.
Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right.
Radio Popolare Stay Human, ancora buon pomeriggio da Claudio Agostoni. La seconda parte della nostra trasmissione inizia con un brano dello Stato Sociale.
Poco e non ha visto tutto, scoprire è meglio che capire, capire è meglio che spiegare. Fidati di chi non si vergogna di cantare come gli viene e non delle canzoni, di chi ha messo la testa a posto ma non ricorda dove, di chi balla per la strada soprattutto quando piove. Tutto quello che ha che furbi, meglio essere sprovveduti che intelligenti, e alla fine meglio essere vivi che vissuti, meglio essere sbagliati che incompiuti. Il resto sono solo scuse per sentirsi in fondo in compagnia, nel rimanere soli con i propri alibi, mentre il tempo vince un altro solitario con te. Tutto quello che amo è sbagliato, tutto quello che deve correre.
Con noi è Bebo Guidetti, autore di Con rabbia e con amore, edito per i tipi di SM Edizioni.
Ciao a tutte, ciao Claudio.
Bebo è un musicista dello Stato Sociale, tempo fa avevamo parlato di un suo monologo teatrale, ma oggi, come detto, è qua nelle vesti di scrittore per parlare di questo romanzo Con rabbia e con amore. La prima domanda, Bebo, per certi versi è scontata. Quanto c'è di autobiografico in questo tuo romanzo?
Di autobiografico c'è poco, però contro ogni previsione, nel senso che io mi ero sempre posto nella posizione di chi non vuole né parlare della propria vita, insomma sono troppo vivo per scrivere un'autobiografia. Dall'altro lato non ho mai amato l'autofiction, invece poi per tutta una serie di valutazioni interne mi sono accorto che quello che è il mio background di provenienza, ovvero una famiglia di classe lavoratrice, e io stesso attorno ai 20-25 anni sono stato impiegato nel bricolage, insomma, riempivo gli scaffali anch'io, poi ho lavorato in fabbrica, e quindi insomma a realizzare, prendere coscienza insomma di tutta una serie di piccoli grandi dettagli della mia vita mi ha dato la possibilità di iniziare a scrivere, quindi diciamo che la scintilla originaria è autobiografica, poi il romanzo per fortuna vive di invenzione e di vita propria.
Andrea, il protagonista del romanzo, lavora, come ci hai detto che hai fatto tu, in uno store di bricolage della periferia di Bologna. Quello nella logistica è un lavoro duro e spersonalizzante. Del suo lavoro Andrea dice: sono l'ultima ruota del carro, uno dei soldatini sostituibili di questo tower game in cui lavoro. È la spersonalizzazione uno degli aspetti peggiori di questo tipo di lavoro?
Indubbiamente è uno degli aspetti peggiori. Io penso anche che a fianco a quello che è la prassi lavorativa, insomma quello che richiede il lavoro durante le ore di impiego, ci siano poi tutta una serie di dati e dettagli macroscopici che fanno vivere male, ecco. Stiamo avvicinando appunto anche a una tornata referendaria che vorrebbe provare di abrogare una serie di misure che precarizzano da tanti anni il mercato del lavoro. Questo sicuramente è un dato, insomma la precarietà non ti fa vivere bene, soprattutto, come dire, forse non ultimo ma anche proprio in prima posizione il dato salariale, ecco, quindi delle paghe misere, non sufficienti a coprire il costo della vita e tantomeno a concedere qualcosa al piacere della vita, quindi sicuramente una somma di cose all'interno della quale si inserisce anche la spersonalizzazione e l'alienazione in generale di chi fa dei mestieri che sono appunto necessari sempre di più, perché la logistica è un settore in grandissima espansione soprattutto dal Covid in avanti, ma che poi vivono pochissime tutele ancora oggi.
Quella attuale è una società basata sulle eccellenze, e la società basata sulle eccellenze producono esclusione. Andrea è una di queste figure sociali escluse.
Sì, io penso che in generale la società basata sull'eccellenza sia semplicemente un modo ben educato anche da parte nostra di dire che è una società basata sulla misurazione, no? Cioè quanto performi, quanto sei bravo, quanto riesci, come se poi appunto questa sia la misura del tutto di una persona, magari qualcuno semplicemente interessato a stare steso su un prato a guardare il cielo, che mi sembra sicuramente un'attività più nobile di tanti lavori a cui siamo obbligati. E Andrea è sicuramente un effetto collaterale di una società che ci vuole sempre molto formati, istruiti, performanti all'interno del lavoro e non si occupa in alcun modo di quello che poi è la salubrità delle vite delle persone. Quindi lui si ritrova schiacciato in un meccanismo lavorativo brutto che non gli piace, di fatto poi è come diceva David Graeber, è un bullshit job, cioè di fatto lui riempie degli scaffali per alcune ore al giorno, così che poi i clienti possano prendere a loro volta la merce trovandola ben disposta, e però appunto non riesce poi a soddisfare quello che sarebbero i suoi desideri e le sue aspettative di vita.
Con il ridimensionamento della classe operaia, i partiti della sinistra si sono riorientati verso un ceto medio interessato più al mercato e alle libertà civili che ai diritti sociali e alle politiche redistributive. Un soggetto, per certi versi, esemplare di questo ceto medio è Claudia, la ragazza di Andrea. Possiamo dire che la crisi della partecipazione, alla luce della considerazione che dicevo prima, è colpa più della sinistra che della destra?
È una bella lotta, è veramente una bella lotta, è difficile dirlo. Sicuramente la crisi della partecipazione ha una promozione inconscia e irrazionale da parte appunto dell'arretramento di quelli che sono stati i grandi partiti della sinistra su molti temi, facendosi convincere appunto dal mercato. Ricordiamo che il Jobs Act a firma Matteo Renzi, che all'epoca era ancora segretario del Partito Democratico, autonominato partito Stato del centro-sinistra, e quindi è già questo, come dire, uno dei tanti simboli, uno dei tanti totem che la mia generazione, quelle prima e quella dopo, si portano in scorta. È anche vero che il mondo cambia molto più velocemente di quanto ce lo aspettavamo e starci dietro è una sfida molto complessa. Quello che vedo negli ultimi anni è un riaffacciarsi di tante persone, soprattutto giovani, insomma diciamo under 30, su alcuni temi che possono essere ecoambientalismo, transfemminismo e via discorrendo, in virtù anche del fatto che la centralità del lavoro è andata scomparendo, che è un po' anche quello che ci dicevamo poco fa, sì. Ovvero in un mondo in cui il mercato del lavoro è una merda, nasci e cresci con questo pensiero statutario dentro di te, è anche difficile pensare che questa cosa sia di interesse o in qualche maniera amovibile. Detto questo, è anche importante riconoscere che alcune battaglie proprio degli ultimissimi anni, penso quelle dei rider per restare sulla logistica o del collettivo GKN, che è riuscito a far convergere tantissime persone e tante idee attorno a loro, hanno dimostrato quanto poi purtroppo parlare di lavoro sia ancora necessario, oggi più che mai, specie con un governo di scorta di destra come questo, che porta con sé delle politiche incredibilmente violente verso la popolazione.
Tutti sappiamo che da soli non si esce da una situazione poco entusiasmante come quella che stiamo vivendo. Viviamo in un'epoca in cui lo spazio fisico, dove tradizionalmente ci si incontrava per fare politica, ecco, questi spazi sono scomparsi, i partiti sono morti, forse l'unico vivo è quello della Presidente del Consiglio, i sindacati stanno cercando un nuovo ruolo, stanno nascendo, secondo te, nuovi spazi fisici dove incontrarsi per stare insieme, per fare politica, per lottare?
Guarda, la mia percezione, stando tanto in giro, è che più che spazi politici, che poi io ho 40 anni, vengo dal mondo dei centri sociali, dell'Emilia e anche in parte del Nord-Est, insomma, ci ha menato, ci ha fatto chiudere in tutti i modi possibili, quindi insomma, diciamo che non c'è più grossa fiducia nell'aprirsi un centro sociale, come poteva essere magari 25 anni fa o 30 anni fa. Quello che vedo però è un fiorire sempre maggiore di luoghi di produzione culturale e quindi associazionismo più o meno formale, informale, tanti che cercano di stare assieme attraverso i concerti, la rassegna, parlare di anche libri, perché no, insomma, cioè la frontiera si è spostata molto su il culturale, il posizionale anche alle volte, uh-huh. No? Da questo punto di vista. E quindi leggermente scevro di una sua centralità puramente politica, però come spesso facciamo dalla nostra parte, bisogna fare di necessità virtù, e quindi io penso che questo sia un segnale molto importante. Proprio come dicevi, alla luce della disgregazione dei partiti rimane solo quello di quella là, e con un ministro come quello attuale della cultura, che è una persona improponibile sotto ogni punto di vista, non solo quando apre bocca, è interessante vedere che c'è un sommovimento culturale da questo punto. Dico una ovvietà anche un po' nichilista, perdonami Claudio.
Sì.
Quando ci sono i momenti di grande recessione, non solo economica ma anche culturale, è dove poi le persone cominciano a fare di nuovo tesoro. Quindi può darsi che stiamo raggiungendo davvero la fossa delle Marianne, ma speriamo di fare appunto il saltino per ritornare col naso fuori dal pelo dell'acqua.
Certo. Siamo al telefono con Bebo Guidetti, musicista dello Stato Sociale. Stiamo parlando di Con rabbia e con amore, un romanzo che Bebo ha poi pubblicato per i tipi della SEM Edizioni. Romanzo che è ambientato a Bologna, l'ennesima città con il centro in balia dei turisti e le periferie in balia dei centri commerciali. Ma come si può fare a invertire questa tendenza?
È una gara dura, è anche spaventoso provare a proporlo alle volte. Poi ti guardi un po' attorno e vedi che Barcellona effettivamente ha deciso di progressivamente rinunciare alla piattaforma Airbnb per le locazioni, sì, di breve termine. Questo già potrebbe essere un passo interessante per far sì che le città siano di chi le abita, che è un po' anche questo che abbiamo perso di vista negli ultimi anni, no? Cioè di chi sono le città, sono di chi ci passa attraverso per spendere o di chi insiste la propria vita tanti giorni e per tanti anni e con tante energie buttate dentro, probabilmente la seconda. E quindi provare di ristabilire almeno da questo punto di vista un po' di equità abitativa non sarebbe una cattiva strategia. Dall'altro lato, come si dice sempre, le periferie sono un lento degradare, un lento abbandonare, proprio perché non ci guarda mai nessuno, e ogni tanto qualcuno dalle periferie viene fuori con una mano alzata e dice: ragazzi, qua va sempre peggio. E quindi tornare effettivamente a mettere dei presidi culturali, degli stimoli, delle cose da fare in periferia non sarebbe male. Io parlo della mia periferia e lo spiego ogni volta che posso, cioè non è una periferia brutta quella dove sono nato e cresciuto, una periferia residenziale. Però non c'era niente, non c'era una biblioteca, una libreria, non c'era un centro diurno, da 25 anni c'è un centro commerciale, da una decina ne ha aperto un altro. Quando non c'è niente da fare, la testa non sai dove sbatterla, no? Poi in una città come Bologna fai 10 minuti, un quarto d'ora di autobus, sei da qualche altra parte, sei con gli amici, in qualche maniera te la cavi. Però poi quando vai a vedere le statistiche dici: ah wow, la provincia di Bologna è ancora una delle prime per consumo di eroina nel 2025. C'è qualcosa che non torna, evidentemente.
Bebo, tempo fa hai portato in giro uno spettacolo in prosa, lo accennavamo anche all'apertura di questa chiacchierata, uno spettacolo che interpretavi da solo, senza musica, che si intitolava Qualcuno con cui parlare. Poi ovviamente c'è l'attività musicale con lo Stato Sociale. Ecco, Bebo Guidetti, nei prossimi mesi a cosa lavorerà? Davanti a una macchina da scrivere, per metterla sul poetico, per la band o per il teatro?
Guarda, sicuramente dall'autunno ripartirò con un monologo, questa volta basato sul libro, e quindi sarà lo stesso titolo, Con rabbia e con amore, però sarà un monologo nuovo, sarà una giornata in compagnia del protagonista del libro, e poi con la band siamo ancora così bisognosi di un periodo sabbatico, ci vogliamo bene, usciamo spesso, andiamo al bar, non facciamo niente, non parliamo di musica, che è un bel modo poi per mettere in ordine le cose, soprattutto dopo 15 anni di vita di band, avevamo anche un po' bisogno di guardare con un minimo di distanza quello che che era successo a noi altri e quello che succede attorno, perché anche il mercato musicale non è proprio una Pasqua. E quindi, che dire, noi voglia ci abbiamo sempre, dobbiamo trovare il momento giusto, non escludiamo il ritorno, come disse Carmelo Bene.
Certo, per chiudere questa nostra chiacchierata, Andrea è il protagonista del tuo romanzo, è un figlio della working class, e ti chiedo di salutarci con un brano che lascio scegliere a te, che arriva da quel mondo.
Guarda, siccome è un figlio della working class, lavoro in un supermercato, ultimamente la riascolto spesso e ha preso un significato nuovo, mi emoziona in maniera diversa, quindi direi Lost in the Supermarket dei Clash.
Special offer, guaranteed personality. I wasn't born, so much as I fell out, nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburb, over which I never could see. I heard the people who live on the ceiling scream and fight more scarily. Hearing that noise was my first ever feeling. That's how it's been in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons for packets of tea. I've got my giant hit discotheque album, I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in halls and the pipes in the walls, long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. Supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, guaranteed personality. I'm now lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, guaranteed personality. I'm all lost.
Era Lost in the Supermarket dei Clash, scelta da Bebo Guidetti dello Stato Sociale. Noi in apertura di trasmissione avevamo detto nella scaletta di quest'oggi solo brani di artisti che cantano la working class, e allora Ça va sans dire è tassativo, un brano di Billy Bragg.
mercy on us, Father, who lived through this age of storms. We barely have the time to bind the wounds caused by our shattered norms. The credulous are on crusade against reality. Freedom's just another word for acting with impunity. It's hard to get your bearings in a world that doesn't care. Positions I took long ago feel comfy as an old armchair. But the kids that statues down, they challenge me to see the gap between the man I am and the man I wanna be. Of the thoughtlessness I've shown, it wasn't my intention to spend this evening all alone. But wounded pride is all I have to keep me company. In the gap between the man
è tutto per oggi, ci lasciamo su qualche nota di The Factory di Bruce Springsteen, che non può che essere la degna chiusura di una puntata che ha la working class nel cuore. Buon fine settimana da Claudio Agostoni, ci sentiamo la settimana prossima.